Radio Emilia Romagna Cultura. Cinema.
Bellaria Film Festival. Un festival del documentario che abbina gli incontri professionali alla ricettività turistica e promuove un genere trascurato dalle TV ma apprezzato dal pubblico. Siamo stati al 29esimo Bellaria Film Festival, la rassegna di documentari e cortometraggi indipendenti che ogni anno radunano il comune di Bellaria Igea Marina, gli operatori del settore, ma che rappresenta un importante veicolo promozionale del genere documentario, anche nei confronti di un pubblico che normalmente non seguirebbe questo tipo di produzione, o che non si accontenta dei piccoli spazi ricavati faticosamente nei palinsesti televisivi. La formula scelta dal festival è infatti quella di aprire le porte anche al pubblico non accreditato, per fare in modo che importanti film della produzione nazionale e internazionale possano essere visti e apprezzati, e per creare occasioni di incontro con giovani e appassionati registi. Parliamo di questa edizione 2011, conclusasi domenica 5 giugno, con il neo direttore artistico Fabio Toncelli. Poi sentiremo le voci di alcuni protagonisti delle varie sezioni della rassegna. Il regista Gianfranco Pannone, che ha presentato Che Storia, un documentario di 78 minuti sulla storia d'Italia, ma che ha tenuto anche un workshop proprio sul documentario storico. Michelangelo Frammartino, il regista del film cult Le Quattro Volte, pluripremiato anche all'estero. E Tommaso Valente, animatore di un workshop dedicato alla stereoscopia e alle riprese in 3D nelle produzioni low budget.
Siamo a Bellaria. Bellaria che ogni anno da parecchio tempo, oramai da una trentina, siamo alla 29esima edizione del festival, diventa diciamo un punto di riferimento per la produzione audiovisiva e in particolare per quella del documentario. Oggi parliamo con col direttore del festival, Fabio Toncelli, al quale ovviamente rivolgiamo il nostro saluto e chiediamo di presentarsi brevemente prima di entrare nel merito di questa 29esima edizione.
Dunque, appunto, sono Fabio Toncelli e a Bellaria sono in qualità di direttore artistico del festival, però di lavoro faccio l'autore di documentari. Ho in realtà una esperienza televisiva anche molto lunga per varie reti, soprattutto la Rai e ultimamente la 7, però negli ultimi anni il documentario mi ha impegnato sempre di più. Diciamo che negli ultimi 10 anni mi sono dedicato a grosse coproduzioni internazionali che poi sono state trasmesse da molte televisioni.
Beh, ricordaci un paio di titoli così almeno mettiamo a fuoco.
Ma insomma, io ho avuto un percorso vario. Ho cominciato con i documentari di natura, di wildlife, per il National Geographic, per cui ho girato Sfida nella foresta, sulla caccia dei pigmei nella foresta pluviale del Centrafrica, e poi Il mistero del lupo, sulla vita direi abbastanza misteriosa e avvincente di questo grande predatore nel Parco del Pollino, nell'Italia meridionale. Un lavoro che è durato 2 anni e mezzo, ma insomma mi ha dato molte soddisfazioni. Poi sono passato all'avventura estrema, Flying Over Everest, la storia di Angelo D'Arrigo, che cercò di e riuscì a volare sull'Everest per la primo uomo con un deltaplano accompagnato da 2 aquile. Poi documentari storici, l'Andrea Doria, trasmesso anche per la PBS ma trasmesso anche in Italia, la battaglia di Cassino, Ortona un Natale di sangue e ultimamente l'anno scorso Liberate il Duce per la Rai.
Ecco, sì, il documentario storico è, diciamo, forse uno dei generi che ha più fortuna nei palinsesti delle nostre emittenti. Però qui a Bellaria hai messo insieme un programma che ha parecchie sfaccettature, parecchi punti di vista. Diciamo su cosa ti sei basato e quali sono i punti che emergono con particolare rilevanza da questo programma.
Dunque, non è stato semplice perché noi abbiamo semplicemente fatto un bando per documentari. E abbiamo scoperto, se già non lo sapessimo, che gli italiani sono un popolo di documentaristi e quindi sono arrivati tantissimi lavori, stiamo parlando di centinaia di lavori, sugli argomenti più disparati. E allora si è posto il problema: quali scegliamo? Che linea ci diamo? Alla fine, la linea che ho creduto più giusta per quest'anno è semplicemente, di non avere un tema guida, ma di dare un panorama, di fornire un panorama del documentario italiano in tutte le sue sfaccettature, perché la forza del documentario in tutto il mondo è proprio che non ha un tema, può essere un documentario sociale, un documentario drammatico, d'amore, ma anche un documentario ironico, leggero, può far ridere, piangere, insomma tutte quelle emozioni che di solito il cinema ci regala. Quindi noi non abbiamo seguito un tema. Quali sono però, diciamo, le indicazioni che ci vengono? Beh, la prima indicazione è che i documentari italiani spesso non parlano dell'Italia, e questo ci dovrebbe già far riflettere. È come se ci fosse una incapacità per gli autori italiani di raccontare il nostro paese. Quando poi ci riescono, e noi in concorso ne abbiamo selezionati due o tre, in realtà hanno un forte impatto, però diciamo che le nostre storie si svolgono un po' in tutto il mondo, in Brasile, in Ruanda, in India. Insomma, veramente in Turchia, veramente un po' dovunque. Quindi mi sembra che i documentaristi italiani sono in realtà molto internazionali nel senso della ricerca dei temi, vengono molto stimolati da quello che succede nel mondo. E quindi il documentario per gli autori è la possibilità di viaggiare, è una finestra su quello che accade intorno a noi.
Ecco, accanto all'ambito più propriamente festivaliero di vetrina, no? Del vedere i prodotti fatti, una cosa interessante di questo festival che hai confezionato è quello di aver inserito anche dei momenti dedicati al saper fare, a conoscere le professioni e ci sono questi workshop del mattino, poi sentiremo anche i protagonisti di questi workshop. Anche qui, diciamo, come è nata questa idea? E immagino ci sia un team con cui hai lavorato, ecco, magari se ci puoi raccontare un po' questo.
Beh, certamente il Bellaria Film Festival è il frutto insomma, di un lavoro di un team, dai selezionatori insieme a me, Antonio Capellupo, Matteo Scanni, Simone Pinchiori e poi l'organizzazione, Roberto Gabellini, Cristiana Agostini, insomma, e tanti altri. Siamo stati un po' guidati dall'idea del come utilizzare queste mattine, nel senso che a volte si sovraccaricano i festival con programmi molto ricchi, ma difficilmente, come dire, un po' per appassionare. Noi abbiamo dedicato i pomeriggi alle proiezioni, possibilmente non sovrapposte quando possiamo, e la mattina proprio a farne un luogo di incontro e di scambio professionale. Quello che mi colpisce sempre è quando così vado in giro, partecipo ai festival, sono i ragazzi che mi chiedono: ma come si fa questo? Ma dove hai trovato quel filmato di repertorio? Ma come hai fatto a fare il filmato del lupo? E vogliono sapere delle cose pratiche, non vogliono, come dire, dei discorsi teorici sul documentario. Proprio per questo mi sembrava che Bellaria fosse un'occasione eccellente. Ci siamo affidati a dei professionisti di primissimo piano nel loro campo e abbiamo cercato di mettere su un panel di workshop che rispondessero proprio a questa domanda: il saper fare, il come fare, quanto costa, dove trovo, chi mi produce. E devo dire la risposta, francamente, è stata al di là delle nostre aspettative, perché spesso ci siamo chiesti: ma sei workshop, ma ci saranno 60, 70, 40 persone che vorranno partecipare? Fino all'ultimo non lo sapevamo, siamo stati in bilico. Comunque per me era una sfida che valeva la pena di lanciare, e invece le iscrizioni sono arrivate.
Tra i temi abbiamo appunto la stereoscopia, il 3D, il marketing virale, il far passare i video sul web, cioè tutte applicazioni diciamo d'avanguardia, no? Però c'è anche un occhio di riguardo a un genere che è pre-televisivo, no? Che è quello del documentario radiofonico, se ci puoi dire qualcosa in base a questo.
Sì, questo, beh, io credo che chiunque ha insomma, oltre una certa età, ha nel proprio così immaginario, nel proprio passato, i momenti in cui la radio dava delle suggestioni fortissime. Il manifesto di questa rassegna, Radio Doc, appunto in collaborazione con Radio 3 Rai e con Audio Doc, il il manifesto di questa rassegna potrebbe essere l'incipit di un famosissimo radiodocumentario degli anni 50 di Sergio Zavoli, quindi siamo sempre in zona, diciamo, sulle suore di clausura, in cui Zavoli appunto cominciava dicendo con la sua voce riconoscibile, forte, tutto quello che ascolterete è stato registrato nei giorni tali e tali nel monastero di clausura di Bologna in via Tal dei Tali e tutto è rigorosamente vero. Da quel momento in poi anche il cigolio di una porta, un passo in un corridoio aveva una forza di suggestione enorme. E allora abbiamo deciso, ma perché non provarci? Perché non fornire la possibilità di ascoltare i prodotti più recenti a un pubblico che alla radio in realtà è sempre stato attento, perché la radio, come il documentario, è molto vicino alla realtà.
Ecco, la radio diciamo che vi ha fatto anche da volano promozionale, perché quest'anno c'è questa, diciamo, novità, no? Questo connubio, questa partnership con i simpatici conduttori del Ruggito del Coniglio, Antonello Dose e Marco Presta, i quali da alcuni mesi, io sono un ascoltatore della trasmissione, ho sentito che stanno raccogliendo i filmati che poi vedremo questa sera, i filmati, diciamo, user generated content, quelli fatti dalle famiglie, fatti dai privati sul tema del risveglio, la prima ora dopo il risveglio del mattino. Ecco, anche di questo mi piacerebbe capire come è nata questa idea promozionale assolutamente efficace.
Ma ti devo dire la verità, innanzitutto io credo che la radio sia un alleato naturale del documentario, non perché sono due mezzi sfigati, l'incontrario, ma perché possono raccontare la realtà come pochi. E poi perché con Marco Antonello c'è una lunga frequentazione, una lunga amicizia, ma secondo me il Ruggito del Coniglio da 16 anni racconta come pochi la realtà degli italiani. Degli italiani veri, degli italiani che vediamo in fila alla posta o quelli che prendono il cappuccino al bar accanto a noi, gli altri, cioè noi. E quindi ci è sembrato che questo connubio potesse funzionare. Abbiamo chiesto agli ascoltatori del Ruggito del Coniglio di mandare questi, noi li chiamiamo documentari, sono dei corti, con il tema la prima ora dopo il risveglio. Beh, il risultato è eclatante, sono arrivati quasi 200 lavori, continuano ad arrivare, i poveri Marco e Antonello ormai cercano di stoppare questo fiume in piena, i prodotti sono i più vari, il limite di 5 minuti è addirittura eccessivo, se ci sarà un prossimo anno ne daremo due forse, e ci sono alcuni, non so se sono dei documentari, di sicuro alcuni sono completamente fuori di testa, ma quello che mi ha colpito è che ci sono delle tematiche che tornano tantissime volte, come per dire che anche per ridere, in realtà volevamo far vedere che i documentari possono anche far ridere, ma in realtà questi temi che ritornano, cioè che l'ora del risveglio è un'ora frenetica, ma anche di l'ultimo momento di libertà prima del lavoro, della fila in macchina, in realtà il risultato complessivo è di documentari non tanto la vita vera, ma la condizione psicologica in cui noi ci alziamo quando quella maledetta sveglia alle 6:30, 7, 7:30, 8 per i più fortunati suona.
Ecco, io concluderei questa simpatica chiacchierata chiedendoti se c'è un punto di questo programma del quale sei particolarmente fiero e orgoglioso, se c'è un personaggio che sei riuscito a portare qui oppure una produzione che ti è piaciuta in modo particolare. Non è bello, cioè non rende giustizia del lavoro, però è una cosa che così, cioè, ti umanizza un po', ecco, ai nostri ascoltatori.
Allora, io non posso parlare di film in concorso, come insomma
ovviamente siamo ancora prima della premiazione.
Quelli mi inorgogliscono comunque, questi 12 selezionati, e devo dire che c'è un omaggio importante che è Banditi e Orgosolo. 50 anni fa Banditi a Orgosolo di Vittorio De Seta vinceva Festival d'Arte Cinematografica di Venezia come migliore opera prima. Bene, Vittorio De Seta incarna questa terra di confine fra documentario e film, e film di finzione, che è un terreno secondo me fecondissimo, perché ormai i documentari dell'ultima generazione che provengono dall'estero e adesso cominciano ad arrivare anche dall'Italia, soprattutto con i nuovi mezzi di ripresa che danno una qualità fotografica che fa quasi presupporre il progetto di un direttore della fotografia o di uno sceneggiatore, sembrano veramente dei film. E Vittorio De Seta con Banditi a Orgosolo, che noi proietteremo nella copia restaurata dalla Cineteca di Bologna, sicuramente è un momento importante. Però sono anche molto contento della prima italiana, dell'anteprima che ci sarà domani, cioè venerdì, di Love During the Wartime, la storia di una ballerina israeliana e di un di uno scultore palestinese che compiono una scelta rivoluzionaria, assurda per due che vivono separati da un muro, si innamorano. E questa, diciamo, è una cosa che si potrà vedere per la prima volta in Italia. Noi siamo al Bellaria Film Festival, siamo contenti, anche se non siamo fissati con le anteprime, ecco, questo lo volevo dire, perché a volte c'è una, trovo una lotta un po' forse ridicola fra festival su questo. Noi vogliamo dare molte opportunità e fin di essere visti, non ce ne importa niente se il festival di chissà dove già l'ha proiettato una volta in una sala di 10 persone. Più chance diamo alle opere, più diffonderemo il documentario.
E qui c'è anche poi l'idea di dare un piccolo contributo al processo di pace israelo-palestinese, che male non fa comunque. Niente, ti ringrazio e chiedo a te di chiudere con un ringraziamento agli sponsor e ai soggetti che hanno reso possibile questa edizione.
Il primo ringraziamento va ai bellariesi, agli abitanti di Gioia Marina, cioè al comune, alla provincia di Rimini, alla regione Emilia-Romagna, che ancora, come dire, difende testardamente questa bella manifestazione di cultura. E sapete che di questi tempi non è facile. E poi sicuramente Verde Blu, che ha organizzato, e Radio Rai, che ci ha dato questa grande mano. E volevo citare anche i documentaristi l'ADER, documentaristi Emilia Romagna, che avrà un momento importantissimo sabato mattina con la presenza dell'assessore Mazzetti alla cultura della regione. L'iniziativa è Cibo per l'anima, e che secondo me un po' potrebbe incarnare anche, come dire, la filosofia di questo festival: far vedere come la cultura è una risorsa strategica per un paese, non è un qualcosa così di cui si usufruisce nei salotti per persone colte, è un qualcosa che rappresenta la nostra vita.
Tra i workshop del saper fare che sono nel programma di Bellaria ce n'è anche uno dedicato al documentario storico, e ne parliamo con la persona che lo tiene, che è Gianfranco Pannone, un regista che ha sviluppato una particolare abilità nel confezionare documentari storici utilizzando filmati di repertorio, e però anche una ricerca, diciamo, in ambito letterario e etnomusicologico, che poi riescono a dare alle opere un senso di attualità, di freschezza, di diciamo anche molto semplici da seguire per un pubblico abituato al ritmo incalzante delle produzioni, diciamo, più moderne. Ciao Gianfranco, e raccontaci qualcosa. Ciao. Di questo, come si fa un documentario storico e perché è così successo?
In questo caso parliamo di Ma che storia, che è un film documentario prodotto, distribuito, anche un video da Cinecittà Luce, che ho realizzato interamente su materiali d'archivio. Poi non tutti i film in passato li ho fatti solo sui materiali d'archivio, però sono 20 anni che ormai faccio film documentari, e molti di questi miei lavori hanno in sé appunto anche l'archivio, che non è solo ripercorrere un passato nostalgicamente, ma è un modo per rielaborare e recuperare e ragionare sulla memoria storica di questo paese. Ma che storia, incentrato tutto sulla questione nazionale in occasione dei 150 anni Unità d'Italia. Non è un film celebrativo, ma in questo workshop, dove è stato appena presentato, rappresenta anche, come dire, un'occasione per ragionare su film d'archivio, su film di montaggio, quello che un tempo si chiamava il film di montaggio, cioè film basato fondamentalmente su materiali d'archivio. Qui si tratta di Archivio Luce, anche molto bello, ma spesso molto retorico, perché l'archivio era la voce ufficiale del potere, in qualche modo, anche se poi ci sono una serie di sorprese, documentari etnologici degli anni 20, qualche documentario degli anni 60, che sotto il centro-sinistra aveva un occhio sicuramente più critico rispetto alla società. Ma questo repertorio interagisce con i testi letterari interpretati da alcuni attori, da Gullotta, Citran, De Francesco, e innanzitutto con la musica. Da un lato la musica verdiana, come appunto la musica che meglio esprime il sentimento nazionale del popolo, ma dall'altra parte la musica appunto popolare, spesso musica popolare di tradizione orale, che sia il canto del brigante del sud, o lo stornello a sfotto romano, o la corale genovese che canta Garibaldi, o il cunto siciliano ci sono tante manifestazioni con cui il popolo si è espresso. Io ho fatto interagire, come dire, da un lato i materiali d'archivio, che spesso sono materiali che rappresentano il punto di vista del potere, i materiali, i testi letterari che sono dal punto di vista della borghesia intellettuale, e appunto i canti popolari, perché il popolo, pur essendo stato un po' ai margini del processo unitario, penso anche al Risorgimento come rivoluzione borghese, il popolo si è sempre espresso, ha espresso sempre il proprio sentimento di gioia e dolore, sentimento di gioia e dolore rispetto all'unità d'Italia attraverso il canto. Canta che ti passa, si potrebbe dire. Un critico ha scritto dopo Noi credevamo di Mario Martone, bellissimo film per Mario Martone, è arrivato quando non è realizzato Noi cantavamo. Ecco, quello che io racconto appunto, che cerco di passare a questi filmmaker, operatori culturali, cioè, seguendo il mio workshop.
Facciamo i conti con il nostro passato, facciamo i conti anche con la retorica, però diciamo sì, in un corretto mix, di trovare quella chiave che invece sì, ci può far
sai cos'è che qui va molto adesso di moda, essere o contro unità nazionale o essere a favore. Qui non si tratta di essere contro o a favore, e constatare che la storia italiana, anche recente, è una storia complessa, è una storia in parte anche storta, perché il nostro Risorgimento è anche storto, ma che non per questo non sia una grande storia, una grande storia con cui bisogna fare i conti, quindi essere anche a tratti orgogliosi. Non ho fatto un film celebrativo, perché non amo molto le celebrazioni. Ho provato a fare un film che ragiona su tanti aspetti, anche spesso legati alle diversità regionali del nostro paese.
E infatti questo è stato anche molto interessante, perché ci ha permesso di scoprire una serie di luoghi della provincia che magari un italiano nemmeno conosce, non c'è nemmeno passato, sì, che però hanno un ruolo, diciamo, nevralgico nella storia del paese.
Beh sì, voglio dire, e per me è importante il Piemonte, come è importante la Sicilia, che sono due regioni simbolo per ragioni anche storiche, specialmente se ci riferiamo alla storia recente d'Italia, però è importante anche, che ne so, la Calabria o il Molise dei meridionali. Io forse ho adottato un punto di vista un tantino meridionalista, perché sono napoletano di origini, ma ho cercato di non essere fanatico su questa cosa. Non amo il sudismo a tutti i costi. Credo che il sud abbia pagato lo scotto dell'unità d'Italia in modo maggiore, perché sicuramente c'è stata anche una sorta di annessione, al di là del fatto che l'impresa di Garibaldi possa rimanere o meno una grande impresa, c'è stata una sorta di annessione, e non che i meridionali lasciassero il paradiso, finirono dalla Padella alla Brace, cioè dai Borbone ai Savoia, evidentemente, però sicuramente qualcosa mancò per il sud. E quindi io mi permetto nel film di avere uno sguardo anche critico, ed è quello che sto cercando di trasmettere ai filmmaker, agli operatori culturali che stanno seguendo il mio workshop sul documentario e storia, cioè che si può raccontare una storia da un punto di vista critico, ma il punto di vista critico non deve essere necessariamente ideologico. Io non ho molto lo sguardo alla Michael Moore, che pure rispetto, mi piace molto uno sguardo critico, ma che sappia cogliere con un senso laico la complessità della nostra realtà. E è chiaro che raccontare attraverso la complessità è molto più difficile, però quello che cerco di trasmettere ai giovani che stanno seguendo il mio workshop è proprio la possibilità di avere uno sguardo orizzontale rispetto alla realtà, non verticale nel senso ideologico, il che non è sempre facile, perché l'ideologia può passare attraverso la televisione, può passare anche attraverso però una posizione politica estrema.
Questo film è dove lo possiamo andare a recuperare, perché è molto bello, molto ricco, ma dove lo possiamo guardare?
Il film ha girato un po' in lungo e largo l'Italia, io l'ho accompagnato diverse volte ed è stato molto interessante portarlo per la provincia. Adesso è uscito prima col Corriere della Sera un po' di tempo fa in occasione dei 150 anni, adesso si trova anche nelle librerie, e nelle librerie si trova il film e negli extra anche un dialogo, una conversazione tra me e Ambrogio Sparagna. Ambrogio Sparagna la persona con cui ho condiviso questo film, lui ha fatto la ricerca musicale, e Ambrogio Sparagna è noto come etnomusicologo e grande musicista, per me è un compagno di strada, un amico, un complice,
sì, film,
senza di lui questo film non lo potevo fare. Io quando ho fatto questo film ho convinto Cinecittà Luce a fare Ma che storia, ho chiesto che però a patto che si potesse lavorare con Ambrogio, perché Ambrogio ha una conoscenza del mondo popolare straordinaria, perché la pensiamo allo stesso modo, cioè noi riteniamo che esiste un'anima popolare italiana che vada ancora rispettata, e che pur capendo che il paese è cambiato, non bisogna dimenticare che questo paese ha delle profonde radici nel mondo contadino e pastorale, il che non significa nostalgia di quel tempo, perché poi c'è anche il riscatto a sud come a nord, ma
non
significa...
Non è una pagina che si può voltare.
No,
insomma,
secondo me l'Italia l'ha voltata con molta disinvoltura. Il sud non è il sud, come anche il mondo contadino pastorale, come tutto quello che è il mondo della fatica, che poi non appartiene solo al sud, non è solo espressione di durezza e di drammaticità, c'è anche un lato festoso che passa attraverso il canto, c'è anche un discorso appunto di, non amo molto la parola radici, ma di appartenenza anche a dei luoghi, che significa un qualcosa con cui dobbiamo fare i conti, visto che ci siamo dimenticati da dove veniamo. E questo è anche importante, la memoria, il rapporto con la storia, secondo me passa anche attraverso un necessario atto d'amore, cioè si può essere critici e si può amare anche il mondo che si racconta. Io per esempio l'Italia la amo, ma a volte anche la odio, nel senso che non amo i suoi problemi storici, ma mi rendo conto che la complessità è quella complessità che faceva dire a Orson Welles, che se la Svizzera ha prodotto gli orologi a cucù, l'Italia ha prodotto Caravaggio, e quindi dobbiamo anche sapere accettare, senza per questo essere supini, anche le pagine più difficili della nostra storia e anche la complessità spesso anche stancante e inaccettabile di questo paese.
Tra gli incontri che si possono fare a Bellaria è anche una sorpresa, abbiamo incontrato Michelangelo Frammartino, che è un regista italiano molto molto peculiare, del cui film abbiamo già parlato in passato su queste frequenze, quindi invito anche gli ascoltatori ad andare a recuperare il podcast delle quattro volte. Il regista è qui con me e io, tenendo per buono quello che ci siamo raccontati anche con i tuoi collaboratori in occasione dell'uscita del film a Bologna, parlerei invece di che cosa stai facendo ora, di che tipo di ricerca stai portando avanti per il tuo modo di fare cinema.
Beh, allora, intanto il fatto che mi abbia rappresentato Alessandro Magno, che è il capo elettricista del film, non può che farmi piacere, perché è stata una colonna di quelle veramente portanti del film. C'era un'area in realtà bolognese nel nostro film, ecco, perché anche il macchinista, l'attrezzista, insomma...
Sì, sì, il motivo per cui appunto ne abbiamo parlato in radio è proprio questo, c'era questo link forte con
sì,
la regione.
Sì, sì, e beh, anche credo che l'uomo della Stedi fosse della... Sì, avevamo questo settore, insomma. E, cosa sto preparando? In questo momento io in realtà sto lavorando a una cosa, come dire, forse imprevista per il mio approccio, che a volte è molto frontale, o spesso è frontale rispetto alla realtà. E io sto lavorando a un'animazione, però è anche vero che vengo dal disegno, cioè la mia passione per l'immagine nasce in quel territorio, ne nasce da bambino, nasce anche nel fumetto, insomma, ho un po' di mano, anche se l'ho un po' persa facendo altri mestieri, e tendo per esempio a non scrivere i miei film ma a disegnarli. Questa volta il disegno non è arrivato a quel punto che di solito raggiunge e dice ok, adesso basta, adesso si prende la macchina da presa. No, questa volta il disegno non si è fermato, le inquadrature hanno cominciato ad essere un po' particolari, avevo spesso la stessa inquadratura con un piccolo movimento interno, no? E allora lì ho cominciato a sospettare di essere sulla strada dell'animazione, del cartoon. E sto lavorando a questa cosa, anche se è un progetto in cui il titolo provvisorio è Via La Retusa 19, che è una via di Milano, che tra l'altro è la via dove sono cresciuto. E questo progetto è nato circa 2 anni, quasi 3 anni fa, in una lunga pausa durante la realizzazione delle quattro volte, e quindi adesso è un po', come dire, alla prova del tempo. E quindi stiamo cercando di capire, anche il progetto mi piace, ma bisogna capire se ha resistito, come dire, a questi 3 anni, insomma.
Ma sarà un cartone, un oppure cartone, totalmente cartone. Non un misto di
è un misto, è un misto, nel senso che il personaggio attorno al quale stiamo lavorando è quello di un bimbo che passa molto tempo in casa sono gli anni tra gli anni 70 e gli anni 80, quello che, un periodo che
è
viene...
difficile andare a giocare in via Le Retuse, infatti, come traffico. Come...
Sì, infatti questo bimbo in realtà sta molto in casa e trasforma la casa in un esterno, cioè la trasforma in una montagna da scalare, la trasforma in una foresta da attraversare, ma la trasforma anche in tante altre cose che vede in televisione in quegli anni. Quelli sono anni caldissimi e sono anni in cui il nostro paese cambia, e cambia per sempre. Qualcuno direbbe c'è, si produce un mutamento antropologico, e lì ci sono le radici del presente. Per esempio in quegli anni arrivano le televisioni private, quindi questo bimbo in casa incontra anche delle nuove immagini. Forse inizia quel decennio, il decennio più lungo della nostra storia, qualcuno ha scritto, nel senso che gli anni 80 forse sono finiti solo da qualche giorno, e forse a Milano qualche giorno fa.
L'augurio è che, come è accaduto per le quattro volte, ci sia un'attenzione particolare al tuo film, che visto che è servita anche, è un bene che parta dall'estero, no? Quattro volte ha avuto una particolare attenzione a Cannes, e anche in questo caso spero che quando porterai il film ai festival, insomma, ci sia l'attenzione che merita.
Io devo dire che la... devo molto, insomma, nel mio piccolo percorso, per esempio alla Francia che ha voluto la distribuzione del mio primo film, e agli atelier di Cannes che mi hanno invitato alcuni anni fa per appoggiarmi nella realizzazione del nuovo, delle quattro volte, anche se poi il mattone più importante dal punto di vista economico è arrivato dal Torino Film Lab, insomma, quindi da un festival italiano. E, però ecco, il progetto a cui stiamo lavorando è un progetto molto molto italiano, questo dell'animazione, come ho cercato di spiegare, e quindi vediamo cosa succederà.
Un caloroso in bocca al lupo.
Crepi lupo.
L'aria non è solo occasione per vedere le produzioni nostrane e internazionali delle novità documentaristiche, ma anche un punto importante dove incontrare i professionisti del settore e imparare alcune cose, toccare con mano alcuni aspetti pratici della produzione. In questo momento siamo con Tommaso Valente, che tiene un workshop quotidiano sulla stereoscopia e sulla produzione in 3D. Lo salutiamo e ci chiediamo a lui di presentarsi intanto.
Allora, chi sono? Sono fondamentalmente un curioso. Sono un regista, un montatore, e in quanto tale appunto un curioso. In quanto curioso vado a ficcare il naso in tutta una serie di cose che vanno dai workshop che ho frequentato negli Stati Uniti, in Francia, in Grecia, e l'ultima cosa in cui ho ficcato il naso è stata il 3D. L'anno scorso la masterclass dell'European Film Academy, che è uno dei workshop più prestigiosi in Europa, che ogni anno ha un tema diverso, era sulla stereoscopia. Gli insegnanti di questo workshop erano Alain de Robe, che è stato lo stereografo di Pina Bausch del documentario di Wim Wenders. Wenders stesso ha fatto una lezione di 2 ore, e Florian Mayer, che è un altro stereografo tedesco molto molto importante, che ha lavorato a livello internazionale sia negli Stati Uniti che in Corea, che in Germania stesso, che in Francia.
Stiamo parlando di una produzione che è passata anche da Bologna, giusto?
Stiamo parlando di sì, la produzione di Wenders. Quella produzione lì di Pina Bausch, no. Da Bologna è passata la produzione del Volo, ah, ed certo, è passata sì, attraverso sì. Lillywood, oh, che esatto, è esatto. Questa società
torniamo,
italiana
torniamo
che
Pina
si
Bausch,
occupa. Sì. E, lì il 3D ci si è spalancato davanti attraverso quelli che sono appunto le esperienze di due tra i due importanti stereografi. Lo stereografo è colui che fa il 3D tecnicamente sul set, e che quindi a seconda della scena e delle esigenze del regista decide quanta profondità c'è e cosa è dietro il punto dello schermo e cosa viene fuori dallo schermo.
Certo.
e questo lo fa poi settando le macchine in un certo modo. È un
ruolo sulla base di indicazioni della regia?
Anche, okay. Anche. O molto spesso comunque sulla base di un confronto, visto che comunque il 3D è ancora in una fase in cui la tecnica deve essere molto assimilata dalla regia. E la grande forza, soprattutto di Alain Deroub, che è un ex direttore della fotografia, anche di una certa età, ma è molto molto aperto e molto molto avanti, insomma, in quelle che sono le tecnologie, ma anche la sensibilità di queste tecnologie, ha caratterizzato quello che è stato un po' il mio approccio al 3D. Il 3D è sì una innovazione tecnologica, come tutte le innovazioni tecnologiche ha un costo, e questo costo è comunque un prezzo da pagare se si vuole lavorare in 3D. Su questo non ci sono dubbi. Nessuno però mai dice che il 3D è legato a quello che è il budget del film in 2D. Cioè l'incidenza del 3D sul budget è intorno al 15-20%. Questo è un dato secondo me molto importante, ed è qui che il discorso del cinema indipendente si può fare avanti. Intanto perché il 3D può essere fatto con qualsiasi camera genlocabile e può essere azzardato, poi nel workshop vedremo anche come, anche con telecamere non genlocabili. Può essere azzardato perché la riuscita della ripresa non è al 100%, però sicuramente il 3D può avere un costo sostenibile e può generare anche un interesse maggiore verso il progetto. Cioè questo vuol dire, intanto, quindi da un punto di vista del finanziamento, un progetto che magari oggi non ha un certo appeal nei confronti degli investitori può guadagnarlo se lo si comincia a pensare in 3D, e quindi il 3D potrebbe essere il valore aggiunto che comunque già da solo trova quel 15-20% di budget in più. Certo. Dall'altra parte,
che dà una spinta,
dico ovviamente cose, sì, dico ovviamente cose ragionevoli ma non matematiche, nel senso da questo punto di vista poi è tutto ancora da vedere, e questa è un po' la sfida poi invece di questo discorso. Dall'altra parte c'è sicuramente il fatto non trascurabile che il 3D ha bisogno di un linguaggio nuovo, e questo ce lo dicono i fatti, ce lo dice il calo di spettatori, ce lo dice la mancanza da parte di Hollywood di trovare storie per il 3D, e questa è stata la grande lezione di Alain Deroub. La grande lezione di Alain Deroub è stata: noi non siamo niente non senza i soldi ma senza le storie, e questo è lo stimolo che mi sento di portare avanti rispetto a quest'ottica.
Quindi, cioè, innanzitutto, allora, sfatiamo il binomio 3D alto budget, quindi vuol dire che si può fare anche con un budget più contenuto. Questo era un po' l'assunto di base di questa chiacchierata. Ma il 3D oggi è indispensabile, se ragioniamo in termini di mercato, al di là della spinta che può dare nella scelta di un progetto piuttosto che di un altro, perché rappresenta l'innovazione, però, cioè, torniamo appunto alle storie.
Sì.
Cioè, come troviamo le storie adatte al 3D?
Allora, guarda, per rispondere definitivamente alla tua domanda, vado un po' avanti nel discorso del 3D. Il linguaggio del 3D ribalta completamente tutti gli stilemi linguistici che negli ultimi anni si sono fatti breccia, soprattutto nelle mode, e che sono il montaggio veloce, le inquadrature fatte con teleobiettivi molto spinti, le panoramiche e i carrelli molto veloci, le steadicam molto arzigogolate attorno a... E recupera, il 3D ha delle necessità primarie. L'immagine deve essere abbastanza lunga per permettere allo spettatore di guardarsi intorno, perché non sei più legato al canone della prospettiva classica del 2D, ma hai l'opportunità davvero di esplorare con lo sguardo quello che hai di fronte. Il 3D funziona molto bene al di fuori della regola del campo e controcampo. Nel momento in cui si lavora in campo e controcampo si perde automaticamente la profondità. Il 3D non funziona bene con i teleobiettivi, perché i teleobiettivi fanno l'effetto cartolina 3D, no? Cioè, avete presente le cartoline, quelle che...
Sì, prismatiche.
Prismatiche, certo. Ecco, è lo stesso tipo di effetto se si usano teleobiettivi troppo spinti. Questo vuol dire ottiche medie, movimenti di macchina lenti, personaggi che recitano. In poche parole, Antonioni sarebbe stato un regista favoloso per il 3D. Questo che significa, quantomeno, significa che comunque sia azzera il linguaggio di oggi, cioè ci porta a un punto zero del linguaggio che è molto vicino a, non dico il piano sequenza, ma le lunghe inquadrature, che è molto vicino a un ritmo del montaggio non rapido, che è molto vicino a una scelta degli elementi che compongono l'inquadratura che lavorano nella spazialità, che ti obbliga a scegliere anche elementi scenografici da un punto di vista delle colorimetrie, delle cose, eccetera, che diano un certo risultato, che si stacchino tra di loro. Le sfocature funzionano poco, i grandi grandangoli distorcono, le ottiche hanno troppe distorsioni, quindi neanche quelli funzionano molto bene, se non, a meno che non vuoi dare un effetto particolare. A quel punto il 3D ha riazzerato il linguaggio. Da questo punto di vista io dico che il 3D è un'opzione. Anche quando si è cominciato con il colore, molti non sapevano usarlo, continuavano a usare le vecchie scenografie, le pareti erano gialle e non bianche, come si usava ai tempi del bianco e nero. Quindi questa è la sostanza, insomma, secondo me, del discorso sul 3D. Da qui il terreno, se vogliamo, terreno di sperimentazione più forte per lo sviluppo, secondo me, di un nuovo linguaggio passa sempre e comunque attraverso il cinema indipendente, perché è il cinema delle idee nuove.
Certo, i corti documentari.
I corti documentari, eccetera, eccetera. È qui che io dico che un cinema indipendente stereoscopico è possibile, fermo restando che il 3D è solamente un'opzione. E a mio avviso il cinema tradizionale, il cinema in 2D, la vedo come, non come un'evoluzione, la vedo come un'opzione del cinema. Quindi il cinema tradizionale da oggi ha un'opzione in più, cioè può essere tridimensionale. Ciò non vieta che la storia non possa essere raccontata separatamente, certo, ma sicuramente ci mette nella condizione di poter fruire di un nuovo linguaggio, di nuove idee e di storie che appartengono a queste nuove idee, tenendo conto poi di quanta profondità hanno le storie di oggi. E qui parliamo delle storie di migrazione, qui parliamo delle storie di vita, delle
lavoro,
crisi, il lavoro, le difficoltà, il precariato, eccetera. Certo. Raccontare attraverso un'altra dimensione queste storie che hanno bisogno di introspezione nei personaggi, certo, può essere, certo, una sfida per il futuro. Certo. Magari non è una sfida per il futuro di domani, inteso proprio come giorno dopo giorno, non è l'anno prossimo, magari l'anno prossimo ci saranno 30 corti, tra due anni ce ne saranno 50, ti parlo di corti indipendenti, no? Di corti.
Poi ci sarà il primo lungometraggio.
Tra 4 anni non saranno solo Salvatore Stinto Brass e Dario Argento, ma magari ci sarà Fran Martino, appunto, che fa un film in 3D e ci apre una nuova prospettiva.
Dal tuo punto di vista, che è, diciamo, un po' privilegiato, nel senso che hai un'idea anche di quello che accade fuori dai confini dell'Italia, come si stanno muovendo gli altri paesi, e sia dal punto di vista appunto della produzione indipendente, ma anche mi interessa capire, se lo sai, le case costruttrici, cioè chi produce i mezzi poi per girare.
Sì. Allora, io ad esempio ho esperienza personale rispetto alla Stereotech, che è tedesca, e alla Transvideo, che è francese. La Stereotech si occupa della costruzione dei rig, che sono le attrezzature, il rig side by side e il rig per cui tu metti le due camere una accanto all'altra, il mirror rig e il rig attraverso uno, cui tu metti le telecamere a 90 gradi l'una con l'altra e con un specchio a 45 gradi semitrasparente, tu avrai un'immagine che va in una camera e l'altra che viene automaticamente riflessa, okay, in quella che è in verticale. Da questo punto di vista, la Stereotech adesso che ha consolidato la sua, il suo prototipo di rig, sta lavorando ad esempio a rig leggeri, mentre Transvideo ha già una serie di monitor 7 e 9 pollici che ti permettono di vedere il 3D a mano, sia con gli occhiali shutter che con gli occhiali anaglifici, e sono molto comodi per lavori anche, intanto sono molto rapidi, sono sicuramente molto rapidi, hanno tutta una serie di misurazioni, cose eccetera, che permettono di fare in modo che la stereografia sia comunque ineccepibile, e hanno un costo, ad esempio noi finito il workshop ci dissero se volevamo comprarlo che il monitor 9 pollici Transvideo aveva un costo di 1200 euro scontato per noi. Anche al noleggio non è un costo alto, nel senso che
una media produzione,
sì,
indipendente.
Una media produzione indipendente può anche farcela, insomma, non è così drammatica.
E per vederli poi questi prodotti, per goderseli in 3D dal punto di vista del pubblico, cosa accade in Italia e cosa accade fuori?
Allora, cosa accade in Italia e cosa accade fuori? In Italia non sono poche ormai le sale 3D, il che ha dato anche una grossa spinta al digital cinema, che indubbiamente è un'ottima cosa anche per il cinema indipendente tradizionale, perché vuol dire che adesso anche la sala di Gaeta, che è il mio paese di origine, che fino all'anno scorso io volevo portare il mio corto e finché non facevo un corto in pellicola non lo poteva proiettare, adesso anche la sala di Gaeta può proiettare il mio corto girato in HD, in digitale o in mini DV o quello che, quindi molte più sale hanno il digital cinema. I paesi leader sono sicuramente UK, Francia e Germania, quelli che fanno da traino. A ruota vengono la Spagna,
si sono anche mossi prima,
sì, indubbiamente, Inghilterra soprattutto. A ruota vengono la Spagna e l'Italia, come al solito, insomma, in linea di massima sono queste i cinque paesi che producono più film. La fruizione è sicuramente al momento quasi esclusivamente appannaggio dei blockbuster. In questo preciso istante però anche i blockbuster hanno avuto una discreta flessione, il che, se si vince la diffidenza degli autori, dei festival, di molti festival che ancora non si aprono se non per eventi speciali e particolari al 3D, no? E se si vince soprattutto la diffidenza dello spettatore di pagare quell'euro e 50 in più non per andare a vedere una giostra, ma per andare a vedere per andare a farsi raccontare una storia, come succede puntualmente per i cartoni animati, insomma, Up, pur nella sua spettacolarità, vince perché ha una storia e non sì, la casa coi palloncini, le cose eccetera, ma Up, cioè, ha la forza,
ti consente di entrare in una storia,
in una più storia più. Sì. Yeah, I heard a funny thing. Somebody said to me, you know that I could be in love with almost everyone. And I think that people are the greatest fun. And I will be alone again tonight, my dear.
Tra le novità di questa edizione segnaliamo la fortunata partnership con la trasmissione di Rai Radio 2 Il Ruggito del Coniglio, straordinario veicolo promozionale per il festival e catalizzatore di video autoprodotti sul tema La prima ora dopo il risveglio. Riteniamo molto interessante questo collegamento tra differenti media, che ha consentito di allargare il programma anche alle esperienze di documentario radiofonico. La nuova formula del festival, messa a punto da Toncelli e dalla sua squadra, risulta particolarmente efficace per il raggiungimento dell'articolato obiettivo di avere un programma di proiezioni di alto livello, di attirare gli addetti ai lavori, di coinvolgere il contesto turistico ricettivo della cittadina romagnola e di promuovere un genere che, tra alti e bassi, incontra sempre l'interesse del pubblico, poiché riesce a raccontare e documentare la realtà meglio e, con la complicità delle nuove tecnologie digitali, con più flessibilità di qualsiasi altro genere di racconto audiovisivo. With almost every